difficile. E cosa dire della realtà dei monasteri? I monasteri padovani, soprattutto del loro rapporto con la città. Si potrebbe parlare tantissimo, perché una delle cose che non dobbiamo mai dimenticare, forse l'amico Carraro nella scorsa lezione ve ne ha già parlato, il Veneto e alcune città del Veneto in particolare sono quelle che hanno avuto in passato la più alta concentrazione numerica di comunità monastiche benedettine. E quando parliamo di comunità monastiche benedettine, credo sia doveroso anche fare alcune precisazioni, perché esistono a Padova i benedettini, ci sono i francescani, ci sono gli eremitani, ci sono i carmelitani e avanti di questo passo. Molte volte si fa confusione, abbiamo un po' perso per 100.000 ragioni le capacità di distinguere gli ordini. Molte volte chiamiamo frati i monaci, ma non è questa la loro denominazione. I frati sono i francescani, i fratres. Noi usiamo impropriamente questo termine, così come si usa abbastanza comunemente il termine convento per indicare sia l'uno che l'altro. In realtà sono due mondi completamente diversi. Il monastero è il luogo dei monaci, il luogo in cui la comunità monastica vive sotto la guida di un abate se il monastero è grande, o sotto la guida di un priore se questo è più piccolo, mentre invece il convento è tutta un'altra cosa, è il luogo dove convengono. Mentre nel monastero si sta chiusi dalla mattina alla sera, si prega, si lavora e si studia, dice San Benedetto, nel mondo conventuale, quindi nel mondo francescano, in quelli che sono gli ordini mendicanti, il convento è il luogo in cui si conviene alla sera dopo una giornata di apostolato. Ecco. Questo va detto perché molto spesso anche nella nostra città si fa un po' fatica a distinguere un complesso da un altro, e gli ordini religiosi, sapete, in passato ci sono fatti anche, non dico la guerra, ma comunque i dispetti non sono mai mancati. Ve ne cito uno per tutti: quando viene costruito l'orto botanico c'è una ragione precisa, è il monastero di Santa Giustina che mette a disposizione dello Stato veneziano un'area per evitare cosa? Che il convento dei frati del Santo si espanda troppo. Diventa praticamente una specie di cuscinetto, una linea, una specie di muro di Berlino che viene eretto proprio per evitare che questa comunità francescana, che stava crescendo in maniera consistente, potesse mettere in discussione o comunque mettere in difficoltà la comunità di Santa Giustina. È uno dei tanti esempi, ma vale la pena ricordarlo, visto che l'orto botanico è stato oggetto anche di recente di un ampliamento, e soprattutto perché è una delle fiori all'occhiello della nostra città. Ecco, ma la ragione per cui nasce è proprio questa, è proprio una, diciamo così, mascherato sotto l'utilità per l'università, in realtà è un modo per tamponare, per frenare l'avanzata dei francescani. L'argomento che mi è stato chiesto di affrontare è un argomento abbastanza complesso. Parlando con gli organizzatori per telefono mi avevano chiesto: ma puoi parlare dei piani regolatori che hanno previsto la nascita dei monasteri? Ecco, è una cosa un po' fuori luogo, nel senso che noi siamo abituati a ragionare e a vedere la città che si sviluppa attraverso degli strumenti urbanistici che sono poi oggetto di scelte politiche ben mirate, ben calibrate. In realtà tutto questo è un qualcosa che conosciamo solo dagli ultimi 150 anni. Non c'è mai stato un piano regolatore, almeno per Padova, a parte i progetti ambiziosi e anche realizzati, come quello del Prato della Valle. Quello è uno degli esempi più spettacolari che noi abbiamo, non solo a Padova ma nel Veneto, di project financing, quella parola strana che si usa continuamente quando il privato lavora con il pubblico, o viceversa, quando il pubblico propone un intervento e il privato tira fuori i soldi. Ecco, il Prato della Valle è forse l'esempio più alto, proprio negli ultimi anni della Repubblica di Venezia, in cui questa opera avviene, questo intervento viene realizzato, proprio perché il progettista è Andrea Memo, ma riesce a coinvolgere tutte le famiglie facoltose a collaborare, a contribuire, ciascuno a costruire una statua. E così a Padova abbiamo anche statue di personaggi che non hanno mai avuto nulla a che fare con la città, però siccome era un luogo di prestigio, era una passerella importante, mettere la statua di un qualche antenato che per una ragione o affettiva o di genealogia poteva dare lustro alla famiglia, sicuramente chi ha ritenuto di fare questa operazione non si è tirato indietro e quindi ha finanziato queste cose. E mi fermo al Prato della Valle perché quando si parla di monasteri, sicuramente il primo insediamento benedettino che noi abbiamo a Padova è certamente quello di Santa Giustina. Sapete che i monaci arrivano a Padova su invito del vescovo alla fine del IX secolo con il compito di custodire le reliquie di Santa Giustina, con il compito soprattutto di custodire, di conservare, ma anche di tenere in funzione quello che era il complesso sorto su un cimitero romano, quello di Santa Giustina. Santa Giustina, sapete, è il complesso più antico, viene realizzato all'inizio del VI secolo. C'è questo Opilione, questo prefetto dell'esarca di Ravenna, che è qui a Padova, per devozione costruisce il primo tempio, un sacello che è ancora in piedi, che è l'edificio più antico che noi abbiamo nella città, e accanto a questo sacello costruisce anche la basilica sul modello di quelle ravennati, quindi ricca di mosaici, completamente decorata, che purtroppo, ahimè, con il terremoto del 1117 crolla. Ma certamente la necessità del vescovo di Padova nella fine del IX secolo è quello di dare una continuità alla gestione di questo complesso religioso, di questo luogo simbolo dei cristiani. Santa Giustina, questa martire dei primi del IV secolo, viene martirizzata con la persecuzione di Diocleziano e di Massimiano, bene, diventa poi proprio il simbolo della città, il simbolo della fede cristiana. E la vicenda di Santa Giustina viaggia in parallelo, sapete, con quello che succede a San Pietro a Roma. San Pietro viene sepolto in un cimitero fuori del Vaticano, nel Colle Vaticano, fuori di quello che era il circo, va bene, un'area che era praticamente quasi privata. Santa Giustina viene sepolta nel 304, comunque in quegli anni, in un cimitero che era al di fuori delle mura, comunque al di fuori di quello che era il cuore della città, sicuramente tra mille altre tombe che non sono cristiane. Per cui questo luogo diventa un luogo di pellegrinaggio, le persone vanno su questa tomba e solamente due secoli più tardi, ma Opilione farà quello che Costantino fa all'inizio del IV secolo a San Pietro a Roma, e cioè seppellisce il cimitero per costruire la Basilica di San Pietro con l'altare in corrispondenza proprio della tomba. E la stessa cosa succede a Padova con Opilione, che costruisce la Basilica con il sacello esattamente nella tomba di Santa Giustina, seppellendo quello che era un grande cimitero, uno dei quattro grandi cimiteri che circondavano la città. Per cui c'è la necessità, dopo il ritorno, dopo l'assestamento che viene dato alla città di Padova, soprattutto con i Carolingi, perché il vescovo di Padova non è altro che un vassallo dei Carolingi, dell'imperatore Carlo Magno e di tutti i suoi discendenti, per cui c'è questa necessità e chiama proprio qui questa comunità. Forse, a mio modesto avviso, ma è un'opinione personale, è un nucleo proveniente da Cluny, dalla grande riforma che avviene in Francia, e probabilmente arriva qui attraverso questa piccola comunità che si insedia, che praticamente comincia a realizzare quello che era il desiderio appunto del vescovo. Quindi capite che questa scelta non è una scelta urbanistica, tornando un po' al concetto di costruire la città a tavolino, è una scelta logistica. Si va lì, si costruisce questo complesso perché lì c'è un cimitero e perché lì c'è la devozione, perché lì ci sono le spoglie. E guardate che è una cosa che è successa anche negli anni dell'ultima guerra, quando è morto padre Leopoldo, chi più anziano di me se lo ricorda, io non ho visto queste scene, ma me le sono state raccontate. Quando è morto padre Leopoldo Mandic, è stato seppellito nel cimitero di Padova, e lì era una processione continua in quel cimitero, perché tutti andavano a pregare sulla tomba, fin tanto che si sono decisi di prendere le spoglie e portarle nella chiesa dei Cappuccini. Quindi vedete come a distanza di 1600 anni le cose si ripetono, cioè i luoghi di sepoltura sono luoghi di culto e quindi sono luoghi che necessitano di una particolare attenzione. Nel caso specifico di Padova, quindi il monastero di Santa Giustina sorge lì, sorge su un'area sicuramente, o non solo cimiteriale, ma su un'area che è vicinissima al teatro, così come San Pietro è proprio a ridosso dell'ippodromo del Colle Vaticano, così noi abbiamo il cimitero di Santa Giustina che è a ridosso del teatro, quello famoso detto lo Zairo, e che poi diventerà la cava di pietra per ricostruire la chiesa demolita dal terremoto del 1117. Per cui quella collocazione è una collocazione che ha una precisa connotazione, quindi è una scelta, un'ubicazione ben legata proprio a questo culto. Un altro edificio, un altro monastero, uno dei primi monasteri che sorgono a Padova invece, è un altro monastero, è il monastero di San Pietro. E San Pietro nei documenti più antichi si chiama San Pietro in Palazzo. Allora su questo termine palazzo gli storici hanno discusso a lungo, che cos'era sto palazzo? Allora, con il termine palazzo si intende il palazzo del potere. Si intende un qualcosa, un edificio in cui risiede, se non vive, risiede l'autorità politica, l'autorità che ha il controllo della città. E quindi anche questa donazione che fa il vescovo Milone attorno al 1090 di concedere questo palazzo sta a dimostrare cosa? Che la comunità, in questo caso una comunità ben femminile, si va ad insediare in un luogo dove c'erano delle costruzioni, chi lo sa come erano ridotte, fatiscenti, crollate o comunque ancora in piedi, che appartenevano alla città antica, probabilmente non alla città romana, ma sicuramente alla città bizantina. Paolo Diacono, quando parla della città di Padova, che dice che viene conquistata nel 602, dice che la città viene data alle fiamme, viene bruciata e viene fatta tabula rasa, praticamente viene rasa al suolo, scrive proprio queste parole. Però ci si dimentica a volte che il buon Paolo Diacono scrive queste cose 200 anni dopo dell'accaduto. Paolo Diacono scrive alla fine dell'VIII secolo, è uno dei cortigiani dell'imperatore Carlo Magno, è sicuramente uno degli ultimi testimoni della cultura, della civiltà e della tradizione longobarda, però lo fa e racconta cose che erano successe 200 anni prima o quantomeno 180 anni prima. Quindi quanta fedeltà possiamo dare a queste parole? Io francamente qualche riserva ce l'ho, perché se fosse vero quello che scrive lui, Santa Giustina, il sacello, la basilica sarebbe stata rasa al suolo, perché facevano parte della città. E all'inizio del VII secolo, meglio nel 601, quando Agilulfo assedia la città, quegli edifici erano già stati costruiti, eppure sono rimasti, ci sono ancora. Quindi vedete che a volte certe cose vanno prese un po' con le pinze, vanno prese un po' con beneficio di inventario. Certamente Paolo Diacono aveva interesse a enfatizzare questo fatto, per far vedere come una città che per quasi 30 anni era resistita all'assalto dei Longobardi, perché i Longobardi quando arrivano nel 568 se ne vanno direttamente a Vicenza e a Verona, ma probabilmente perché percorrono la Postumia, quindi passano a nord della città, ma soprattutto perché i Longobardi, quando si trovano di fronte a delle città difese dall'acqua, e questo è il tema che fra poco illustrerò ampiamente, si trovano in difficoltà, sono delle popolazioni nomade, non hanno le barche, non hanno i saltafossi come i nostri vecchi pescatori, per cui riescono ad assediare una città circondata dall'acqua e difesa dall'acqua, per cui passano lontano. E guarda caso, Padova come Mantova sono due città che rimangono inespugnate per circa 30 anni, solo all'inizio del VII secolo vengono conquistate. Ma ripeto, questa distruzione di cui parla Paolo Diacono è che tante, ahimè, leggende o comunque interpretazioni storiografiche abbastanza discutibili ha generato, ecco, sono, ripeto, per me sono abbastanza poco vere, insomma, o meglio, sono sì, ci raccontano di una distruzione della città, ma di una città probabilmente dal punto di vista militare, dal punto di vista del potere, sicuramente chi era qui viene cacciato via, perché poi sempre in questo brevissimo passo in cui racconta questa vicenda dice che le truppe bizantine vengono lasciate, cioè viene lasciato loro la possibilità di ritornare a Ravenna. Quindi è il presidio militare che se ne va dalla città. E un'altra leggenda che va sfatata è il fatto che il vescovo di Padova se ne sia andato da questa città. La comunità cristiana nel VII secolo è una piccola comunità. Noi siamo stati abituati dal Barzone, dalla Gasparotto, da tanti altri studiosi del Novecento a immaginare che nei primi secoli dopo Cristo, caduto l'impero romano, comunque dopo l'editto di Costantino, tutta Padova sia diventata cristiana. Non è vero. La comunità cristiana di Padova era una piccolissima comunità che avrà modo di espandersi, di crescere, di svilupparsi solo quando ci sarà la grande mantello di protezione di Carlo Magno. Quindi, voglio dire, e queste, tutti questi aspetti a noi servono per capire appunto che la città mantiene in piedi la sua struttura antica, nonostante lo spopolamento, nonostante l'abbandono. E quindi i monasteri dov'è che vanno a insediarsi? Queste comunità dove vanno a insediarsi? Esattamente dove c'erano degli edifici esistenti. Ancora oggi una comunità che nasce non riceve un pezzo di terra per poi costruirsi la casa o per costruire il monastero, riceve una struttura materiale dove potersi insediare, ed è nel corso del tempo che poi questa struttura viene modificata, viene adattata, viene ampliata, viene, diciamo così, creata a immagine e somiglianza della comunità. Se noi pensiamo al caso di Praglia, il monastero di Praglia, giusto per uscire dalla città, fondato dai Maltraversi, siamo attorno al secondo alcuni 1080, secondo altri i primissimi anni del XII secolo, quella comunità si insedia di monaci neri, anche in questo caso provenienti da San Benedetto Po, che a loro volta provengono da Cluny, si insedia in quella località, ma non in mezzo ai monti, su una caverna, su quello che era un fortilizio dei Maltraversi. Probabilmente ai Maltraversi questa struttura fortificata non serviva più per varie esigenze, per vari motivi, per cui viene messa a disposizione di questa piccola comunità di monaci che si va ad insediare. Ma questa comunità resterà sempre, fino alla metà del 300, dipendente dal monastero di San Benedetto Polirone, tant'è che tutti gli abati di Praglia saranno sempre monaci provenienti da San Benedetto, almeno questo fino alla metà del 300. E aprendo il capitolo su Praglia, Praglia ci dà lo spunto per parlare poi di una serie di altre comunità che sorgono sempre su edifici. L'altro monastero più antico di Padova, io ho ricordato Santa Giustina, San Pietro, è il monastero di Santo Stefano. Santo Stefano è l'attuale palazzo Santo Stefano, quello della prefettura, dove c'è la prefettura, dove c'è anche la sede della provincia. Ma quell'edificio è in una parte anche del complesso del liceo Tito Livio. Ebbene, quell'edificio si trova appena al di fuori della città e quando viene concesso anche qui in questo caso una comunità di monache benedettine, c'è sicuramente una struttura esistente, c'è sicuramente un qualcosa che rimane del passato, dell'antico, per cui questa comunità si insedia lì all'interno di questo edificio e via via poi lo amplierà nel corso dei secoli, perché sarà uno dei monasteri più potenti della città, anche questo monastero benedettino femminile assieme a San Pietro, e per cui via via poi col tempo acquisirà tutta una serie di aree attorno fino ad ampliare la comunità. Però anche questa comunità sorge dove esiste qualcosa. E se poi noi allarghiamo lo sguardo soprattutto alle comunità che sorgono in particolare nel corso del 200, scopriremo un elemento comune: quasi tutti i monasteri di Padovani sono lungo il corso del Bacchiglione, sono praticamente sulla riva, quando addirittura non si specchiano, sulla riva del fiume, sia che si tratti di comunità che sono all'interno della cinta muraria, sia che si tratti di comunità che sono all'esterno della cinta muraria, di quello che è la famosa isola formata dall'anello del Bacchiglione con il Naviglio, in quei 90 ettari che costituiscono il cuore della città. Ebbene, tutti i monasteri sono tutti dislocati proprio lungo il corso del Bacchiglione. Perché? Perché i monasteri hanno tutti una dotazione patrimoniale, hanno tutti nel loro patrimonio vasti possedimenti, hanno terre, hanno case, a volte incolte, a volte coltivate, e quindi c'è una necessità di tenere i collegamenti in un territorio anfibio come Padova, come la città e soprattutto la parte esterna, di mantenere i contatti con queste proprietà. Il monastero di San Pietro, quando viene fondato, riceve in dotazione praticamente tutto il paese di Volta Brusegana. Sono centinaia e centinaia di campi di terra che vengono donati alle monache, è lo stesso Milone che le dona. E qual è il problema per queste monache? Di andarsi a prendere le derrate alimentari, i prodotti agricoli che provengono da Volta Brusegana. E qual è il mezzo migliore per andare da San Pietro, che si affaccia sul fiume, a Volta Brusegana? Quella di usare un burchiello, quella di usare una barca, un barcone, e quindi fare la spola fra la città e Volta Brusegana. E qual è l'altro elemento interessante che nasce in questo, per meglio sfruttare queste proprietà? È quella di crearci una corte benedettina. Corte benedettina cosa vuol dire? Corte benedettina vuol dire un centro amministrativo dove ci sono granai, dove ci sono cantine, dove ci sono magazzini, dove ci sono gli operai che lavorano, che fanno i lavori più umili, più pesanti, dove poter ammassare tutti i prodotti raccolti nella campagna, portarli dentro a questo luogo rigorosamente recintato, murato, con la mura di solito o di oltre 2,5 metri per evitare gli assalti e per evitare i saccheggi, e tutto quello che viene prodotto in questi luoghi poi viene portato lì, e da lì con la barca lo si porta a San Pietro. Si porta la legna, si portano i cereali, si porta la farina, tutto quello che può servire al monastero. E c'è una cosa simpatica che riguarda la storia di questa comunità, per cui a metà del 500, quando vengono costruite le nuove mura nella città, quando praticamente Venezia decide di costruire la nuova cortina muraria, Le monache cosa fanno? Chiedono al podestà di Padova, siamo attorno al 1550-54, chiedono l'autorizzazione per aprire un varco sulle mura medievali. E sapete qual è la motivazione di questa richiesta? Per agevolare lo scarico delle legne e la lavatura dei panni nel fiume. Spiegano al podestà che loro dovevano praticamente fare tutta la strada per andare fino alla porta, per dover uscire dalla porta per andare praticamente a Ponte dei Tadi a scaricare i burci. E allora dicono, per accorciare questo tragitto, questo via vai delle merci, converrebbe aprire un varco sulle mura, così abbiamo il porto davanti casa bottega, come si suol dire, no? Quindi l'abbiamo proprio davanti alla riva, e il podestà concede questa autorizzazione. Quel varco che voi vedete ancora oggi sulla passerella che attraversa la riviera San Benedetto, quella passerella metallica, ecco, quel varco su quelle mura è nato proprio per questa esigenza. Quindi le monache, sì, dovendo appunto trasportare le merci, soprattutto per agevolare, per non dover fare una strada molto lunga, pensate, trasportare la legna da fuoco non è che sia proprio leggera, perché in realtà pesa sempre meno del carbone e di altre cose, ma comunque è un dispendio di energie. E quindi ottengono questa autorizzazione. Per cui, monastero nella città, lungo la riva, il Bacchiglione, sulla sponda occidentale, sulla parte occidentale della città, la corte benedettina, a Volta Brusegana, e anche questa rigorosamente in riva al fiume. Se voi andate ancora oggi a vedere la chiesa di Volta Brusegana, che è intitolata San Martino, e questo San Martino ci aprirebbe un'altra porta, ma chiudo subito perché sennò non finisco più, va bene, a proposito del legame tra San Martino e il Vescovo di Padova, ma casomai ne parleremo un'altra volta. Dicevo, la chiesa di San Martino, che si trova a Volta Brusegana, guarda caso è incastonata dentro la corte benedettina di San Pietro a Volta Brusegana. Ancora oggi sono rimaste poche tracce, nel senso che è rimasta solamente la colombara, c'è cioè un tratto della colombara che è la torre, che ovviamente sovrastava la corte proprio per controllare il fiume e controllare che non arrivasse qualcuno a saccheggiare il monastero. Dall'altra parte del fiume, ma questo non riguarda direttamente la città perché siamo da un'altra parte, ma dall'altra parte del fiume c'è la corte benedettina di Praglia. Perché se Volta Brusegana viene lasciata a San Pietro, tutta l'area di Brusegana, praticamente dal ponte di Brentelle di sotto fino ad arrivare sotto le mura, è proprietà del monastero di Praglia. Tutta quella grande area che oggi costituisce l'abitato periferico di Brusegana, praticamente a sud della strada di Colli, la strada, quella che si chiamava allora la strada Montanara, tutta quell'area, quella che oggi è l'aeroporto, il quartiere PEP di via Siracusa, tutta quell'area lì che arriva praticamente delimitato dal fiume e dalla strada, tutta quella era la proprietà del monastero di Praglia, era la grande corte benedettina, cioè la grande proprietà del monastero. E il monastero, anche in questo caso il monastero di Praglia, ci costruisce proprio al centro una corte che non è altro che l'attuale istituto agrario di Brusegana. Quell'istituto, quell'edificio, è l'antica corte benedettina. E sapete per quale ragione è diventata istituto agrario? Perché i monaci, nella speranza di poter restare a Padova, dopo le leggi di soppressione del 1866-67, aveva cercato di aprire una scuola di agraria, anzi un convitto, quindi con la possibilità degli studenti di poter soggiornare, nella speranza di poter non essere cacciati dalla città. Poi verranno cacciati, le leggi sopprimeranno la comunità, per cui tutti i monaci se ne andranno in Istria, e poi dall'Istria nel 1905 ritorneranno a Praglia grazie all'interessamento e l'intervento di Antonio Fogazzaro. Ma l'altra cosa che a noi interessa in questo caso di Praglia qual è? Che Praglia ha il monastero sui colli, la corte a Brusegana, ma soprattutto ha una procuratoria. Che cos'è la procuratoria? Tutti i monasteri che sono dispersi in giro per il territorio hanno praticamente un luogo in città. È il luogo dove ci sono i procuratori, per quello si chiama procuratoria. Sono coloro che operano per conto dei monaci. Sono coloro che curano gli affari del monastero. E la procuratoria di Sant'Urbano è esattamente tutto il porticato che si affaccia su Piazza delle Erbe, dove oggi c'è l'oreficeria, l'ex oreficeria Vanotti, eccetera. Quel complesso di porticato fra via Squarcione, mi pare via dei Fabbri, quello fino ad arrivare dalla parte opposta, quella era praticamente il luogo dove i monaci di Praglia curavano i loro interessi. E fino alla fine del XVIII secolo, fino all'arrivo di Benedetto Fiandrini, che è stato l'archivista che ha riordinato tutto l'archivio, l'archivio di Praglia stava lì dentro in quell'edificio. Lì c'era la chiesa di Sant'Urbano, c'era questo archivio, c'erano le stanze dei monaci, c'erano anche gli alloggi di alcuni monaci che insegnavano all'Università di Padova. La cosa singolare, sapete, di questa procuratoria qual è? Che in quella procuratoria, nel 1262, il cronista Rolandino lesse, di fronte all'autorità della città e a quello che possiamo chiamare il senato accademico di allora dell'università, la storia dei fatti di Ezzelino. Noi conosciamo perfettamente la storia di Ezzelino perché c'è un cronista che ci racconta tutto quello che lui ha fatto, e questo cronista si chiama appunto Rolandino. Era un notaio, un cancelliere di Padova, che quindi è stato testimone oculare di tutto quello che Ezzelino nel suo ventennio di tirannide ha combinato a Padova. E quindi, una volta cacciato Ezzelino nel 1256, la città chiede a questo bravissimo scrittore di raccontare quello che era successo. Però, per dare validità a quello che viene scritto, si decide di fare una lettura pubblica di fronte a tutti, per essere sicuri che quello che ha scritto corrisponde al vero, che non è qualcosa di fantasia, che non è qualcosa di rielaborato. Ebbene, questa lettura che avviene nel 1262 viene proprio all'interno di questa procuratoria, cioè i monaci di Pralia mettono a disposizione questo luogo per poter fare una lettura pubblica di tutto quello che aveva scritto. Dopodiché quest'opera verrà approvata, cioè tutti coloro che erano presenti diranno sì, quello che è scritto corrisponde al vero, e quindi quella diventerà la storia ufficiale di Padova, o meglio della tirannia ezzeliniana. È l'unico caso che si conosca in Italia di una cosa del genere, cioè di una città che chiede a un suo cancelliere, a un suo burocrate, chiamiamolo così, un suo funzionario, di raccontare quello che era successo, ma con poi la comprova della lettura pubblica, per cui per essere certi che non c'erano state delle omissioni o delle manomissioni o delle alterazioni. Ecco, questo avviene proprio in questa procuratoria di Sant'Urbano. E naturalmente questa procuratoria poi verrà confiscata, verrà quando il monastero verrà soppresso nel 1810, ma queste sono cose che vi racconterà magari qualcun altro. Quindi questi monasteri, come ripeto, sono tutti situati, tornando al tema dell'acqua, sono tutti situati lungo il corso del Bacchiglione. Chi per un motivo, chi per un altro, ha proprio questa scelta, viene fatta quasi spontaneamente, quasi in maniera scientifica. Quindi il vero piano regolatore della città, se così possiamo usare questo termine forse improprio, è proprio l'acqua. Cioè il fiume è l'elemento, è l'asse viario, è come fosse un'autostrada, l'idrovia di Padova è l'elemento catalizzatore. Oggi noi costruiamo i centri commerciali lungo le uscite dei caselli autostradali, le zone industriali dove ci sono le viabilità più comode, ferroviarie o stradali. Ebbene, la città di Padova, tutti i monasteri che nascono nella città, nascono proprio con questa ottica, con questa facoltà, cioè poter disporre dei fiumi. Perché anche il monastero che vi ricordavo prima di Santo Stefano, dov'è che ha le sue proprietà? Le ha sui colli, ma ha soprattutto una grandissima canipa a est. Nella zona di Este, ancora oggi, la chiesa di San Martino di Este era una dipendenza del monastero di Santo Stefano di Padova. E quindi voi capite che portare i prodotti, soprattutto l'olio, poteva avvenire semplicemente se c'era un collegamento idroviario. L'olio, il monastero di Santo Stefano era uno dei pochi monasteri che poteva godersi l'olio, insieme a Praglia. E l'olio veniva portato con le barille. Voi fate la pasta a barilla, ricordatevi che barilla è la botte dell'olio. C'è il barile per il vino, ma la barilla è la botte dell'olio. D'accordo? Quindi le barille arrivavano praticamente a Santo Stefano grazie proprio a queste imbarcazioni che le caricavano al canevone di Este, o canipone, cioè era un grande magazzino. Nel Medioevo i magazzini si chiamano canipe, adesso noi teniamo le caneve come luoghi per ricoverare, per conservare il vino, ma in realtà il termine canipa sta a indicare proprio un magazzino. Gli altri, tornando un po' così, sempre la nostra città, a proposito di questa procuratoria, badate bene che la procuratoria di Sant'Urbano non è l'unico esempio che noi abbiamo. Nel 1080 c'è un monastero che si chiama San Michele di Brondolo, che sta dalle parti della foce del Bacchiglione, dove oggi finisce praticamente la spiaggia, il lido di Sottomarina, dove c'è quella che impropriamente viene chiamata la foce del Brenta. Quella in realtà è la foce del Bacchiglione, poi è diventata anche del Brenta, o meglio di un ramo. ma lì è la località Brondolo. Bene, a Brondolo si insedia, pensate, già nell'VIII secolo, un antichissimo monastero, una delle più antiche comunità benedettine che noi abbiamo nel Veneto, che si chiama San Michele Arcangelo o della Santissima Trinità, ha cambiato più volte anche il nome. Ebbene, questo monastero nel 1080 compra a Padova un terreno in Contrada della Torlonga. Cosa ci vuol fare nella Contrada della Torlonga? In questa Contrada della Torlonga ci vuol fare una casa. E per quale ragione? Perché aveva bisogno di mantenere i rapporti con la città di Padova. Ricordatevi che Chioggia, e soprattutto la parte meridionale, è sempre stata legata più a Padova che non a Venezia. Se voi guardate Chioggia, non assomiglia per nulla a Venezia, assomiglia molto più a Padova con i suoi portici, con le sue strade. Ecco, questo legame, questo antico legame, che probabilmente discende dal mondo antico, si manifesta appunto nel 1080. Nel 1080 questa comunità chiede di costruire un edificio, o meglio acquista un pezzo di terra proprio in Contrada della Torlonga, quindi praticamente nella zona di Piazza Castello. Per farci cosa? Per farci una casa, dove metterci e dove poter praticamente curare i propri affari con la città di Padova. Questo edificio viene costruito e rimane in funzione. Durante la guerra di Chioggia, siamo nel 1378, tutta la comunità di Brondolo viene cacciata via. Perché? Perché Brondolo è il luogo di guerra. Prima i genovesi e poi i veneziani si impossessano del monastero, lì ne succedono di tutti i colori. Una delle cose che capita è anche quella di bombardare il campanile, per cui il campanile crolla e uccide Andrea Doria, che era uno dei capitani della flotta di Genova, uno dei tanti Andrea Doria della storia della famiglia genovese. E poi c'hanno anche un problema concreto, Daniele D'Achinazzo, che è il cronista che ci racconta tutti questi avvenimenti, scrive che per portarlo a Genova, sapete come l'hanno conservato? L'hanno messo, dice, sa come un maiale, praticamente l'hanno messo dentro una bara e l'hanno riempito di sale per poter conservare il corpo e portarlo da Chioggia fino a Genova, dove doveva essere seppellito. Ma a parte questo episodio luttuoso, stavo dicendo, questa comunità a un certo punto scappa via da Brondolo e dove si rifugia? Si rifugia nella casa in Contrada della Torlonga. Contrada che nel frattempo era diventata Contrada di Brondolo. E fino al 1405, fino a quando Venezia non consegnerà a questa comunità un'altra isola dove poter costruire un nuovo monastero, perché nel frattempo Venezia si era accorto che il luogo di questo monastero di Brondolo era talmente strategico per l'assetto militare e difensivo, per cui non lo consegna più, non lo restituisce più alla comunità, per cui decide di dare un altro luogo, un'altra isola, perché questa comunità possa ritornare a vivere in laguna. Quindi dal 1378 fino al 1405 circa, in questi 27 anni, la comunità rimane qui a Padova. Naturalmente l'abate è un personaggio di rilievo, perché aveva il pari grado del vescovo, quindi non era assolutamente un abate di secondi serie B, e tra le altre cose è un insegnante dell'Università di Padova, insegna all'università. E questa comunità se ne rimane qui. Poi questa comunità se ne andrà e tornerà nelle isole della Laguna, rimarrà fino al 1656, diventerà la comunità di Santo Spirito in isola, poi verrà soppressa e tutti i suoi beni finiranno dentro nella Chiesa della Salute, proprio nel 1656, che è l'anno in cui viene inaugurata la Basilica. Vi dico solo che se voi andate nella Basilica della Salute ci sono una decina di dipinti del Tiziano Vecellio. Ma la Basilica della Salute, fino a prova contraria, viene costruita dopo la sua morte, perché è per una decisione che viene presa dal governo veneziano dopo il 1631, dopo la fine della peste manzoniana, che si decide di costruire la Basilica della Salute. Quindi Tiziano era già morto con la peste precedente del 76, quindi c'è qualcosa che non torna. Ebbene, questi 10 Tiziano che sono dentro la Basilica della Salute oggi provengono proprio da questa comunità di Santo Spirito, cioè questo antico monastero di San Michele di Brondolo, postato poi appunto a Santo Spirito. E nel momento in cui viene deciso di sopprimere questa comunità, questi beni vengono portati praticamente nella Chiesa della Salute, compresi questi 10 Tiziano. Ma la cosa che a me, io ho fatto questo esempio per ricordarvi una cosa: se voi andate a Padova, nella zona dell'Istituto Bezzoni, altro monastero femminile, ex monastero di Sant'Anna, e andate a vedere e prendete in mano le guide che vi parlano del perché c'è una via Brondolo, leggete come quello che scrive Toffanin, lo scomparso Giuseppe Toffanin, Scrive Brondolo: a sud di Chioggia sfocia l'Adige e vi fu un fatto d'arme tra padovani e veneziani nel 1111, ma escludiamo che l'antico toponimo derivi da tutto ciò. Fantasiosa pure l'ipotesi che avesse casa un marinaio di Brondolo arricchitosi. C'è chi pensò all'etimologia dal medievale bronda, cioè declivio, palude. La vera realtà, il vero motivo per cui c'è via Brondolo non è questo, è proprio perché c'era questa comunità, cioè questa presenza con questa casa che fa sì che il toponimo Torlonga scompaia e che diventi Contrà di Brondolo. Quindi queste presenze hanno lasciato dei segni concreti nella nostra città. Tra l'altro, poco lontano da lì c'è un altro monastero, che è il monastero di Sant'Agata a Cecilia. Oggi c'è un bel palazzone dell'Ater, c'è un condominio enorme con tantissimi appartamenti. Lì c'era la comunità era anche questo monastero benedettino, era la comunità di Santa Cecilia, poi è diventata Sant'Agata a Cecilia perché il monastero di Sant'Agata stava fuori le mura, è stato distrutto durante la guerra, per cui le monache sono state ricoverate all'interno di questo monastero, ed è lì proprio in piazza Castello. Ecco, però per dire come queste presenze, questi monasteri che sono all'esterno praticamente della città, hanno il loro addentellato all'interno della città. E badate bene che tutti i monasteri, da Santa Maria di Sacolongo, monastero delle Carceri e altri, avevano praticamente in città una loro rappresentanza. Voi vi direte: ma questo sta girando attorno, non parla mai dei monasteri della città. Allora arrivo anche sui monasteri della città, proprio per tornare su quelle che sono le ragioni, su quelle che sono soprattutto gli interventi, i segni che hanno lasciato. Allora, una delle regole, uno dei capitoli della regola di San Benedetto, mi pare che sia il capitolo 67, stabilisce che i monasteri devono essere autonomi, devono essere recintati, devono avere tutto quello che serve, compreso il mulino. Perché? Perché il mulino serve per macinare, e soprattutto, dice sempre San Benedetto, così i monaci evitano di andare fuori, di andare in mulini e di perdere tempo in chiacchiere senza pregare, va bene? Perché chi andava al mulino se ne stava via mezza giornata, perché doveva fare la fila, doveva aspettare il suo turno. E allora cosa succede a Padova per ben tre monasteri? Che viene richiesto al comune la concessione d'acqua per portare un canale dentro praticamente al monastero, in modo tale da assicurare il funzionamento di questi mulini idraulici. Per cui noi abbiamo che il monastero di Santa Giustina, il monastero di Santa Maria di Porciglia e il monastero di Santa Maria in Vanzo, tra il 1225 e il 1230, ottengono una concessione d'acqua. Perché una concessione d'acqua? Perché anche allora, come da sempre, le acque pubbliche sono un bene demaniale, appartengono al Dominus, quindi al Signore. In questo caso, siccome il Signore della città è il comune di Padova, non quello attuale ma l'antico comune cittadino, praticamente loro chiedono al comune di avere questa concessione e di poter portare l'acqua dentro. Per cui dal Bachilione, perché è sempre lui l'anello, il filo conduttore di tutta la nostra storia, dal Bachilione vengono aperti tre varchi, vengono aperti tre canaletti, uno si infila dentro al monastero di Santa Giustina, un altro dentro al monastero di Santa Maria in Vanzo, giusto per capirci, Santa Maria in Vanzo è l'attuale seminario maggiore di Padova, che diventa seminario quando San Gregorio Barbarigo nel 1668 lo compra all'asta dalla Repubblica di Venezia, va bene? E anche qui in questo caso si prende si apre sulla sponda destra del Bacchiglione un canale per portare l'acqua dentro Santa Maria di Vanzo, e l'altro praticamente dall'altra parte, Santa Maria di Porciglia, nella zona di Porciglia, monastero che non esiste più, anche lì si fa un taglio sul fiume e si porta l'acqua dentro. In questo modo i monasteri sono autonomi, non hanno bisogno di dover andare a macinare a Ponte Molino o in qualche altra località dove ci sono questi mulini. Cosa succede però nel 1500, all'inizio del 500, cioè dopo la Cambrai nel 1509? Che ridisegnando tutto l'assetto difensivo della città, quindi rifacendo le mura, questi canali non sono più adeguati. Perché? Perché il Bachilione, soprattutto il tratto che va da Santa Croce, da Bassanello fino ad arrivare alla Sala Cinesca, viene spostato di parecchi metri. Una volta correva quasi parallelo, poco lontano, via Vittorio Emanuele, e invece adesso voi sapete benissimo che sta al di fuori delle mura, quindi viene spostato di parecchi metri. Ecco quindi la necessità di fare cosa? Di scavare il canale a Licorno. Per cui il canale Alicorno viene scavato sì con funzioni difensive della città, perché praticamente protegge le mura meridionali della città, ma viene scavato soprattutto perché bisogna garantire questa concessione al monastero di Santa Giustina e quindi assicurare ai monaci la disponibilità d'acqua per far funzionare il mulino. La cosa diversa succede anche con Santa Maria in Vanzo, anche lì il fiume verrà girato, il canaletto verrà girato, sempre per poter garantire questa portata d'acqua, questa quantità d'acqua. Vi ho detto, vi ho accennato al caso di Santa Maria in Vanzo, perché nella storia del monachesimo benedettino, padovano, c'è un momento di passaggio, un momento di crisi profonda che è il 300, il periodo cararese coincide anche con l'abbandono di tante comunità. Pensate che a Santa Giustina rimangono 2-3 monaci in tutto in quella grande comunità. E quindi sarà poi tra l'altro proprio Ludovico Barbo che all'inizio del 400 farà rinascere il monastero, lo farà sia per il suo carisma di monaco, di abate, anche se lui non era originariamente un monaco, ma era un canonico regolare, era uno dei monaci che vestivano, un sacerdote che vestiva la veste bianca, poi lo convinceranno a cambiare veste e a diventare praticamente monaco benedettino. E grazie alla sua opera, Ludovico Barbo sarà quello che farà rinascere il monastero di Santa Giustina all'inizio del 400 e darà vita a quella riforma che si chiama riforma di Santa Giustina, o De Unitate, va bene, che veicolerà, diventerà il volano per tutta una serie di comunità religiose che erano praticamente quasi defunte. Quelle che riusciranno ad assaldarsi, ad entrare, a far parte di questa riforma, rinasceranno, le altre praticamente si spegneranno. Santa Maria in Vanzo è una di queste. E come Santa Maria in Vanzo, tante altre comunità, pensate per esempio all'abbazia di Santo Stefano da Carrara, che era l'abbazia dei Carraresi, non solo la fine dei Carraresi, ma proprio anche le vicende successive porteranno praticamente allo spegnimento di questa comunità. E a proposito di Carrara, visto che l'ho citata, anche Carrara, anche il monastero di Santo Stefano di Carrara, aveva la sua dependance qua in città. Perché? Perché l'abate di Santo Stefano da Carrara era quello che prendeva, sostituiva il vescovo quando questo non c'era. Nel momento in cui tra la nomina di un vescovo e l'altro, chi reggeva le sorti della città era l'abate di Santo Stefano. Ma non solo, era anche quello che conferiva la laurea. Quando non c'era il vescovo, chi è che conferiva la laurea e i dottorati? Era l'abate di Santo Stefano da Carrara. Quindi anche l'abate, essendo una figura importante, essendo tra l'altro personaggio di spicco, aveva anche questo monastero, aveva la sua casa all'interno della città. Così come quella di Brondolo, che vi ho ricordato prima, di cui non si è rimasta più traccia, sicuramente quella di Brondolo era collocata tra via 20 Settembre e via San Gregorio Barbarigo, doveva essere lì, perché nelle denunce di redditi dei monasteri si parla di questa casa, proprio una casa del cuore di Padova, a ridosso del porto di Santa Maria in Vanzo, quindi sicuramente si trovava in quel luogo. Ma anche Santo Stefano da Carrara sicuramente aveva qui una sua dépendance che serviva proprio per ospitare il monaco. Cosa dire ancora degli altri monasteri? Se voi osservate la carta di Padova, la città, vedete che ce ne sono alcuni, soprattutto nelle ricostruzioni che ha fatto l'amico Giannino Carraro in questo preziosissimo enciclopedia che è il Monastico Italia, dove ci sono tutti i monasteri della città, dove ci sono delle schede che riguardano tutte le comunità, non solo della città ma anche della provincia. Ecco, se voi osservate la cartina che poi lui inserisce in questo libro, vi rendete conto proprio che tutte quante le comunità benedettine che non sono lungo il fiume sono però lungo le strade principali. Le strade principali di accesso, San Giovanni da Verdara, Beato Pellegrino e San Leonardo, sono tre comunità. San Leonardo è in realtà un priorato che dipende dal monastero di San Silvestro di Nonantola, quindi da provincia di Modena, ecco, sono dislocate lungo le strade. Così come dall'altra parte, a sud della città, l'altra grande comunità che poi sparisce, che viene distrutta, cioè il monastero che viene distrutto, è quello di San Giacomo di Pontecorvo. E San Giacomo naturalmente lo ritroviamo sempre in prossimità della città, nei luoghi in cui si entra. San Giacomo è il patrono dei viandanti, dei pellegrini, e San Giacomo di Compostela, quindi lo ritroviamo sempre in queste posizioni, in questi luoghi. Quindi voglio dire, la città di Padova ha questi insediamenti, a queste comunità proprio per questa ragione. È in pratica, dicevo, il fiume, l'anello, l'asse conduttore, questa idrovia che fa sì che queste costruzioni sorgano nei suoi pressi, ma nell'altro caso ci sono le strade più importanti. Un altro elemento, anche i monasteri per esempio di San Benedetto, anche quello di San Prosdocimo, sono tutte comunità che sorgono proprio lungo l'acqua. Addirittura San Benedetto nasce come monastero doppio, poi verrà sdoppiato, doppio vuol dire che era una comunità femminile e una maschile, poi verrà sdoppiato perché sorgono dei contrasti, ma quindi uno diventerà San Benedetto Vecchio, l'altro diventerà San Benedetto Novello, tutta l'area della caserma Prandina, tutta quell'area lì, tutta l'area del mondo. E in questo caso addirittura il monastero di San Benedetto, essendo vicino all'acqua, avendo bisogno anche di materiali di costruzione, avrà al suo interno, e funzionerà per molti secoli, una fornace da laterizi. Quindi sono comunità grandi, sono comunità che sorgono, ripeto, lungo il fiume, ma che hanno anche queste possibilità. Ma c'è poi un'ultima domanda che io continuo a farmi. Sapete che quando si parla di Padova romana si parla di una città che sta circa 2 metri sopra lo stato attuale. Ma ci sono anche tutta una serie di edifici che non riusciamo a localizzare. Mi riferisco al circo o all'ippodromo, e sappiamo che Padova era una città dove l'allevamento dei cavalli era una delle attività più produttive e anche più rinomate. Sappiamo che c'erano sicuramente dei santuari, sappiamo che c'erano anche tanti altri luoghi che nelle altre città che hanno mantenuto l'impronta romana si ritrovano. Ebbene, noi tutte queste cose non le abbiamo. Nessuno sa dov'è l'ippodromo, nessuno sa dove sono finiti i templi, nessuno sa neanche dov'è il foro, perché il foro non coincide con quello che è Piazza delle Erbe, perché se voi andate sotto il salone qua dietro, in profondità, a 7 metri di profondità, trovate delle case romane, non degli edifici monumentali. Quindi il sospetto che io ho è che questa, la costruzione di questi monasteri, che avviene soprattutto tra XII e XIII secolo, sia avvenuto proprio sopra aree che in precedenza erano occupate da strutture, e che tutte le strutture antiche, con tutti i materiali, siano serviti poi per realizzare i monasteri. Pensate solo all'arena. Oggi noi dell'arena abbiamo solo il perimetro dello spazio, degli spettacoli, ma non abbiamo l'alzato e l'elisse dell'arena di Padova, mi perdonino i veronesi, è più grande di quella di Verona. Provate quindi a sviluppare quell'elisse, portarla in quota, portarla in alzato, e avrete un edificio che è di una monumentalità incredibile. Dov'è finita tutto quel materiale? Chi è che l'ha utilizzato? Sicuramente sappiamo che buona parte del materiale che si trovava nel Prato della Valle l'hanno usato i monaci per alzare praticamente il livello, per fare quella quota attuale della Basilica. Lì ci hanno portato tanto di quel materiale che chi lo sa sotto cosa c'è. Però se voi guardate attentamente attorno, provate a interpretare, a interrogare le pietre, anche se è un'interrogazione muta, vedrete che molti di quegli elementi sono elementi che appartenevano ad edifici antichi e che sono stati riusati. Ma senza andare molto lontano, basta guardare la colonna di Piazza Garibaldi, quella è una colonna di un edificio, quindi provate a pensare a che dimensioni arrivavano questi palazzi. Ebbene, tutto questo materiale, ripeto, io ho l'impressione, o quantomeno alcuni di questi edifici, soprattutto il circo che doveva trovarsi al di fuori di quello che era il pomerio, cioè quello che era il cuore della città, io ho la grande impressione, il grande sospetto che siano sotto molti di questi monasteri. Tra l'altro, all'interno dei monasteri, per quello che ne so io, grandi scavi non sono mai stati fatti, scavi archeologici, anche se a Santa Giustina ogni volta che si scava qualcosa salta fuori, perché sapete che a Santa Giustina ne ha trovati di tutti i colori, perché essendo un cimitero non si... Ecco, ma credo che la stessa cosa si rischia di fare anche scavando per esempio sotto il Palazzo della Provincia, sotto il Palazzo Santo Stefano, oppure nei monasteri che sono all'esterno della città, lungo Riviera Paleocopa o Riviera San Benedetto. E quindi queste comunità, torno a ripetere, quando si sono insediate, queste comunità quando sono sorte, hanno secondo me utilizzato strutture, quasi sempre strutture esistenti, che poi nel corso dei secoli, nel corso del tempo, sono state sicuramente adattate, sono state modificate, ma i materiali recuperati sono stati sicuramente reimpiegati. Ecco. Io tante altre cose che vorrei raccontarvi, però mi portano un po' fuori del seminato, ma credo che la conclusione che dobbiamo trarre da questa nostra vicenda, mi stavo dimenticando poi anche di un'altra cosa, sapete, che pur non riguardando direttamente la città, però riguarda il territorio padovano. Prima vi ho nominato San Silvestro di Nonantola, provincia di Modena, ma guardate che tutta l'area del Bacchiglione, che andava da Vicenza, dal confine della, con la provincia di Vicenza, fino ad arrivare praticamente alle porte di Padova, apparteneva al monastero di Santa Giulia di Brescia. Santa Giulia di Brescia è il monastero voluto dall'ultimo l'ultimo re Longobardo e dalla moglie Ansa, Desiderio e Ansa, che danno vita a questo monastero, e guarda caso anche a Brescia, se voi andate a vedere, oggi è sede del Museo Civico di Brescia, è un complesso molto grande, ma anche quel complesso è piantato letteralmente su un pezzo della Brescia romana, e lì gli scavi hanno restituito tutto quello che c'era sotto, soprattutto hanno restituito quella che è la sedimentazione di questa città antica sopra la quale si sono poi sistemate le delle capanne, per cui pensate hanno trovato perfino i buchi fatti sul pavimento in mosaico perché c'erano le capanne, e naturalmente successivamente con la costruzione del monastero tutto quanto lo spazio è stato occupato. Santa Giulia di Brescia, tra i beni che possedeva, aveva beni perfino pensate fino a Genova, quindi copriva in pratica tutta l'Italia settentrionale, possedeva tutta l'area lungo il corso del Bacchiglione. Santa Maria di Quarta, luogo che a me è particolarmente caro, anche se è rimasto solo un moncone di una muratura, è una località a ridosso del ponte di Selvazzano, ma è una località documentata nell'878, e il documento che racconta di Santa Maria di Quarta è nell'archivio di Santa Giulia di Brescia. Perché vi dico questo? Perché il monastero di, anche in questo caso a ridosso del fiume, Santa Maria di Quarta, è una delle comunità che entra a far parte nel 200 di quello che è il movimento Albo. Il movimento Albo è quello voluto da Beato Giordano Forzatè, bene, che era abate, che era del monastero di San Benedetto. Ebbene, lui dà vita tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII a questo movimento, praticamente mette assieme tutta una serie di comunità religiose. In questo caso sono monaci albi, perché anziché avere la veste nera dei monaci provenienti da Cluny, ce l'hanno bianca. Ecco. Però Santa Giulia di Brescia, cioè, era proprietaria di quest'area, e pensate che, a parte questo documento dell'878, che è il più antico documento che noi abbiamo della città di Padova, che attesti la presenza di un oratorio, va bene, il monastero di Santa Giulia, ancora all'inizio del 200, viene a Selvazzano, lungo il corso del Bacchiglione, a rivendicare i suoi diritti. E altre presenze di monasteri che sono al di fuori della nostra città, come vi ho detto, San Silvestro di Nonantola. Tra l'altro San Silvestro di Nonantola era proprietario di una vasta area boschiva a Rovolon, che porterà alla demolizione e alla scomparsa di un grandissimo bosco che si trovava da quelle parti, proprio grazie all'opera di San Leonardo. San Leonardo è un priorato, e San Leonardo qua di Padova sarà sempre dipendente proprio da questo monastero di Nonantola, e una delle opere che verrà fatta nel corso del 400 sarà quella proprio di abbattere completamente tutta la grande foresta che cominciava dal ponte di Tencarola, o meglio cominciava già in precedenza, ma i monaci erano proprietari della parte verso il confine con Vicenza. Tutta quella grande superficie verrà proprio demolita, abbattuta a seguito di tutta una serie di contratti fatti nel corso del 400. Cosa devo dirvi ancora? Dei monasteri, dicevo prima, a proposito di monasteri, la vicenda, credo valga la pena soffermarsi un attimo sulla vicenda della riforma di Santa Giustina, perché appunto con i monasteri che riusciranno a entrare in questa riforma avranno la possibilità di rinascere, tutti gli altri invece diventeranno monasteri commendati. Cioè, in pratica non ci sarà più la comunità religiosa, ma ci sarà l'abate, che un abate commendatario, comunque una figura che non sarà presente, che andrà a riscuotere le rendite di tutte queste comunità. Io, scusate un secondo, mi ero preso anche un altro appunto che volevo parlarvi di un'altra cosa, vediamo se... no, basta. Mi fermo qua, e se ci sono delle domande, volentieri cerco di rispondere. Grazie. Ecco, anche a Sant'Anna, che è scuola di geometri, nessuno mai ha scavato, quindi è un'altra area archeologica che meriterebbe di essere indagata a fondo.
Bene, grazie Giacomo Grandis. È stato un bel collegamento con la lezione precedente. Con la lezione precedente il professor Giannino Carraro ci aveva parlato un po' della vita degli ordini monastici, ci ha fatto raccontato un po' la storia. Questa sera abbiamo parlato delle case degli ordini monastici e dei possedimenti degli ordini monastici. Tra l'altro, anche